Oggi parleremo di nucleare. Qualche giorno fa mi è passato per le mani un opuscolo piuttosto datato che si chiama Una gioiosa gita a Chernobyl. Riassumendo velocemente, l'opuscolo parlava un po' appunto dei pericoli del nucleare e delle conseguenze sul corpo umano degli elementi chimici appunto prodotti dalle reazioni nucleari. E chi l'avrebbe mai detto che un giorno poi le gioiose gite a Chernobyl sarebbero state effettivamente fatte? È curioso che, nonostante tra l'altro ci sia il fronte aperto in corso in Ucraina, sono ancora molti i tour operator che organizzano questi viaggi di 2-3 giorni dove appunto ti portano a vedere Pripyat e il reattore della centrale. Adesso vi leggerò appunto una di queste presentazioni perché fa piuttosto ridere. Vivi l'atmosfera abbandonata e immergiti in un mondo post-apocalittico in un tour privato di 2 giorni a Chernobyl. Parti per un viaggio ripetibile nel luogo dell'incidente più disastroso della centrale nucleare della storia. Vabbè, appunto queste suggestioni ci hanno fatto un po' riflettere, pensando appunto di andare a dare un'occhiata rispetto a qual è lo stato dell'arte del nucleare in Italia in questo momento. Vabbè, come tutti ricorderanno, ci sono stati i referendum dell'87 e del 2011 dove appunto
uno dei quesiti era proprio sul nucleare nel 2011, mentre l'87 è stato quello che ha fermato la produzione attiva del nucleare in Italia, qua nei dintorni a Trino Vercellese, anche se poi, come sappiamo bene, un reattore nucleare non si spegne, semplicemente viene fermata la sua produzione di energia.
Però appunto, andando a guardare un po' lo stato dell'arte, cosa abbiamo scoperto? Che in un'intervista al Corriere della Sera, questo era un articolo di settembre, il ministro dell'Energia Gilberto Pichetto Fratin ha parlato della volontà di fare un disegno di legge per introdurre l'energia nucleare in Italia, energia di nuovissima generazione. E pare che al forum Ambrosetti il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo D'Urso abbia proprio paventato una nuova società con partnership straniera che appunto andava a puntare a questo obiettivo. E le aziende italiane citate erano Lansando il nucleare nella categoria dell'Ansaldo Energia. Dopodiché, sul Sole 24 Ore, pochi giorni fa, l'8 novembre, appunto c'è un articolo su questi mini reattori SMR che saranno disponibili dal 2030, creati da una società in cui ci saranno il gruppo Ansaldo e l'Enel. Dovrebbe iniziare la produzione nel 2026, appunto anche perché Enea e Nucleo, credo si legga così dato che c'è una W, presso il centro di ricerche di Bologna stanno creando un simulatore di quarta generazione che si chiamerà Precursor e dovrebbe poi essere operativo in Francia dal 2031. Ciò su cui vanno a puntare è che appunto saranno reattori con tempi e costi molto ridotti e che soprattutto vorrebbero riciclare il combustibile esausto, anche perché in quasi tutti questi articoli si parlava del fatto che andrebbe sensibilizzata l'opinione pubblica rispetto al fatto che l'energia nucleare dovrebbe essere in qualche modo un'energia green, un'energia pulita. E per convincere l'opinione pubblica di questo fatto si punterà a sottolineare che la produzione di scorie sarà ridotta il più possibile. Attualmente In Italia le scorie nucleari sono presenti soprattutto nel Lazio con 9.500 metri cubi, seguito dalla Lombardia con 6.400 metri cubi, a seguire il Piemonte con 5.900 metri cubi, la Basilicata con 3.800 metri cubi, la Campania con quasi 3.000 metri cubi, l'Emilia Romagna, la Toscana e la Puglia con cifre minori. E quindi in modo più o meno sibillino, più o meno appunto con non grossa risonanza sui giornali, si sta tornando a parlare di nucleare in Italia. Guardando al passato, quelli che sono stati gli incidenti che in qualche modo hanno dovuto confessare perché avevano un'entità per la quale non potevano essere nascosti, nella storia sono stati un bel po'. A dicembre del 52 Clark River in Canada, a luglio del 57 sugli Urali, a ottobre del 57 in Gran Bretagna, dove ce n'è stato anche uno nel 73 a Wineskale, nel gennaio del 61 alle Idaho Falls negli Stati Uniti, a gennaio del 69 a Lausanne in Svizzera, a marzo del 79 Three Mile Island, a marzo dell'80 Saint-Laurent-de-Douan in Francia, ad aprile dell'86 Chernobyl, a settembre dell'87 a Goiana in Brasile, a marzo del 99 in Giappone e poi a marzo del 2011, l'11 marzo del 2011 Fukushima. Questi appunto sono stati gli incidenti che in qualche modo hanno dovuto confessare, perché erano quelli di un'entità per la quale non potevano essere nascosti.
Ma volendo un attimo accantonare le problematiche riguardo alle reali possibilità di sicurezza intorno alla gestione dell'atomo, potremmo quasi dire che oggi, a parte la pericolosità in generale di quello che è sempre stato il sistema di produzione di energia attraverso il nucleare, il fatto è che l'atomo rappresenta l'apice estremo del processo di produzione di energia, perché anche le fonti rinnovabili oramai stanno venendo gestite con l'infrastruttura militare centralizzata e atta a estrarre plusvalore. Il problema infatti del nucleare, oltre a essere un processo molto complesso e molto pericoloso, è che rappresenta il fatto di essere un tipo di produzione di energia che toglie totalmente autonomia alla popolazione. Stiamo parlando di un sistema di produzione che può essere solamente concentrato nelle mani militari, o perlomeno così è stato negli anni, solo come eccezione per quanto riguarda il nucleare. Ora invece anche le fonti rinnovabili stanno venendo gestite con un'infrastruttura militare centralizzata, appunto, che le accomuna da questo punto di vista al nucleare. Quindi l'atomo in questo ordine dei problemi è l'apice più estremo di questo processo di resa tecnica della produzione da parte dell'uomo contro l'uomo. Quindi sia il nucleare sia le energie rinnovabili dal punto di vista dell'autonomia non sono alternative, ma sono all'interno dello stesso solco, solo che l'atomo raggiunge le vette del disequilibrio prometeico, come direbbe Gunther Anders, tra il singolo individuo e una tecnologia determinata, che è sproporzionato. Stiamo parlando infatti dell'atomo non solamente in termini di gestione, ma anche come l'apice di certi uomini che controllano di fatto la sorte di tutto il mondo e di tutti gli abitanti che ci sono sulla Terra, attraverso appunto l'organizzazione, la produzione, la costruzione di una tecnologia che ha un potere gigante e che priva, se non un apparato tecnico e militare, tutti gli altri della possibilità di dire qualcosa. E come dicevi giustamente, Leni porta avanti un discorso secondo cui invece il nucleare sarebbe una fonte pulita di energia, e basandosi su quella che è l'ideologia del periodo, cioè quella del Green New Deal, far passare quella che è la fonte di distruzione più grande che esista al mondo come un'energia verde e pulita, ecco, quale uno dei tanti problemi che il nucleare nasconde. E poi aggiungendo un attimo la lista che facevi, invece i partner di quello che è il DDT, che sarebbe l'esperimento italiano sulla fusione termonucleare, quindi un esperimento di ricerca, aggiungiamo anche l'ENEA, che è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, poi il Consorzio di Ricerca per l'Energia, l'Automazione e le Tecnologie dell'Elettromagnetismo, l'ENI, che hai già citato, ma che fa parte anche di questo percorso di ricerca, poi il consorzio RFX, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Università degli Studi della Tuscia, l'Università degli Studi di Milano Bicocca, l'Università degli Studi di Tor Vergata, il Politecnico di Torino, immancabile, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Centro di Ricerca Europeo delle Tecnologie del Design dei Materiali, il Centro Nazionale delle Ricerche, perché non avesse capito il CNR.
Tra l'altro, guardando, mi sono capitati anche ultimamente un po' di video su YouTube appunto a sostegno del nucleare come energia pulita, come fonte fondamentale per poter continuare appunto soddisfare il fabbisogno. Ciò che mi ha colpito che è un altro degli ambiti dove comunque la scienza è territorio di esclusione. Sostanzialmente quello che viene detto è che se non si ha la preparazione per comprendere, per capire, per conoscere quell'ambito, bisogna stare zitti e farselo calare dall'alto.
Molto interessante appunto l'ideologia della tecnica.
Trattandosi comunque di argomenti molto complessi, passa poi anche facilmente il messaggio che in quanto ignoranti non si può mettere in dubbio il fatto che appunto possa essere la svolta per il futuro, possa essere fatto in sicurezza, possa essere appunto una fonte utile alla popolazione.
Da credere per fede. Come vuole
fede.
La tecnoscienza. Riprenderemo questo argomento fra pochissimo, andiamo a sentirci il primo pezzo di oggi con gli Algiers con The Underside of Power.
Broken shards of every heart sometimes scattering around what you try to control on your land. It's not a matter of faith, it's just a question of time and we all fall down. It's not a matter of faith, it's just a question of time and we all fall down. Because my heart, I lost the ties, I've been body and soul. I've been a victim of golden eyes. I see the dead walk among the living. Individual was stripped away, it's made the same on the other side. Because I've seen the other side of power. Yeah, it's a game that can't go on. It can break down any hour.
E oggi, come abbiamo anticipato, stiamo parlando di nucleare, prendendo spunto quelle che sono le pubblicità riguardo ai viaggi in quello che è il territorio di Chernobyl, che promettono un'esperienza entusiasmante per la città abbandonata di Pripyat, abbandonata di fretta e furia nel 1986. È interessante vedere come, a differenza di qualche decennio fa, il marketing parli anche della zona, una delle zone più devastate del mondo proprio a causa di un incidente nucleare, con toni entusiasti e colorati. La differenza dell'approccio al nucleare è nettamente diversa da quella, per esempio, che nel 1979 ebbe Tarkovsky nel suo film Stalker, in cui immaginava una zona quasi con una terribile profezia che assomiglia parecchio a Chernobyl, che dopo un incidente, che sembra quasi essere un incidente nucleare, diventa il luogo attraverso cui si riflette delle cose estreme della vita, tra scienza e letteratura soprattutto. Il luogo di morte, di sospensione del tempo, che spinge gli umani a riflettere su loro stessi. E invece oggi, a incidente avvenuto oramai dopo 38 anni dal 1986, che ha reso quella zona non solamente una zona altamente radioattiva, ma la zona probabilmente immagine più plastica di quello che è la conseguenza più nefasta della tecnica in un'esperienza da bar. Stiamo parlando sicuramente di qualcosa di atroce, che non è solamente nell'ordine materiale delle cose, quindi dell'inquinamento, ma anche nell'ordine spirituale che la tecnica ha imposto, che il commercio ha imposto, che il capitalismo ha imposto.
Invece, tornando appunto ad uno degli articoli da cui abbiamo preso le informazioni per questa puntata, avevo trovato interessante la questione degli investimenti di denaro che sono stati fatti appunto da Enea e Nucleo nei fatti per una tecnologia che in teoria in questo paese non dovrebbe essere utilizzata. Poi sì, appunto, viene detto che verrà utilizzato in Francia, che si tratta di un prototipo, però appunto, leggendo da Milano Finanza, Nucleo, scale-up ad alto valore innovativa fondata nel 2021 e specializzata nello sviluppo di sistemi nucleari di quarta generazione, ha investito oltre 50 milioni di euro nel centro di ricerca Enea di Brasimone, quello di Bologna citato prima, con l'obiettivo di contribuire a dare nuova vita al polo e realizzarvi molti degli elementi della sua strategia di sviluppo, sfruttando le competenze, le professionalità e il background raggiunti. Enea e il Nucleo puntano a potenziare la collaborazione con l'obiettivo di rafforzare una strategia condivisa. E ciò che mi aveva fatto riflettere e sul fatto che questi 50 milioni di euro sono stati investiti per un prototipo che forse entrerà in funzione in Francia. Dopodiché, appunto, nelle notizie che stanno giungendo poi proprio negli ultimi giorni, si parla di un'idea di un disegno di legge, di un tavolo al Forum Ambrosetti. E quindi penso che sia un tema su cui è necessario quantomeno tenere ben dritte le antenne, perché è probabile che da qui a breve si muova qualcosa e ci sia un interesse rinnovato da parte del governo, da parte delle aziende a partecipazione pubblica ad investimenti e quindi ad un rilancio dell'energia nucleare in Italia.
Complice anche naturalmente l'economia di guerra.
Anche per i nemici. A cominciare da comandante della nostra divisione.
rieccoci in onda su Macerie su Macerie. Sempre tornando appunto agli articoli su cui abbiamo fatto un po' di ricerca, il Sole 24 Ore è il quotidiano che più si sta spendendo in questi giorni sulla questione, appunto sottolineando la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica verso l'utilità del nucleare, sottolineando l'utilità che avrebbe appunto non solo per il fabbisogno energetico delle persone ma per quello delle aziende, sottolineando quanto potrebbe essere utile a incentivare la produzione nel nostro paese. Ma una cosa interessante che c'è nell'articolo, che si ricollega a una cosa che stava prima dicendo Francesca, lo lega anche alla questione delle energie rinnovabili, sottolineando in questo articolo quanto sia fondamentale che viaggino di pari passo le energie rinnovabili con il nucleare, andando poi a sottintendere che appunto il nucleare è un'energia pulita che quindi segue quel solco lì. In passato, quando c'era stato un po' di preoccupazione rispetto a quelle che potessero essere le conseguenze del nucleare in Italia, dove ci sono i reattori che appunto, come ben sappiamo, non si possono spegnere, dove ci sono i luoghi di stoccaggio. Sempre il Sole 24 Ore si era speso a fare un elenco appunto dei luoghi dove appunto le installazioni avrebbero potuto portare delle conseguenze, ma tranquillizzando tutti alla fine che l'analisi della mortalità delle popolazioni residenti in quei comuni non portavano a rilevare degli eccessi per delle patologie che potevano essere legate alle esposizioni a radiazioni ionizzanti. Quindi appunto il Sole si è speso in passato e si sta spendendo adesso con tenacia a sostegno dell'energia nucleare.
Beh, non stupisce il giornale di Confindustria che vede nella produzione nucleare sicuramente, come si dice, una merce ad altissimo valore aggiunto, come raccontano loro stessi attraverso le loro parole di morte. Noi invece preferiamo un altro tipo di parole per quanto riguarda il nucleare, cioè quella della mega morte, che è la dicitura che ha usato Gunther Anders nel descrivere il rapporto con la tecnica nucleare. Se non fosse noto, raccontiamo un attimo chi era Gunther Anders. Gunther Anders era un filosofo che forse l'unico o il principale che immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale si occupò della questione della bomba atomica e in generale dell'infrastruttura nucleare, oramai impostasi come una nuova fonte di energia per la ripresa post-bellica, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, in alcune parti dell'Asia, tra cui il Giappone. Gunther Anders vede subito il pericolo del nucleare, non solamente per quello che è la produzione di nocività, ma per quello che significa in linea generale. Intanto, subito dopo la guerra, quello che fece è iniziare un carteggio con quella che venne definita l'ultima vittima di Hiroshima, e cioè Hitler, colui che lanciò la bomba proprio sulla città giapponese, uno dei piloti che facevano parte appunto del bombardiere Enola Gay, e che quindi fu causa delle 200.000 vite all'istante polverizzate per colpa della bomba atomica. Gunther Anders iniziò questo carteggio con Hitler perché Hitler impazzì, dopo perlomeno lo considerarono pazzo, perché non volle gli onori militari per quelle morti, e finì in manicomio perché si pentì amaramente di quello che aveva fatto, amaramente forse non rende l'idea di quello che aiutò a fare, e cioè distruggere interamente una città, due città, con tutti gli abitanti dentro, e iniziò il suo percorso di attivismo contro il nucleare negli Stati Uniti, cosa che lo portò appunto a essere internato, quindi da eroe militare a internato. Gunther Anders quindi inizia questo percorso che va a vedere che cosa il nucleare significa ben oltre quello che è il discorso tecnico. Lo fa soprattutto attraverso due delle sue opere principali. Uno è L'uomo antiquato, un testo del 1956, e poi L'uomo è antiquato 2, un testo scritto tra la fine degli anni 70 e poi radunato in un'unica opera negli anni 90. Ed è molto interessante vedere come il discorso sul nucleare sia per Gunther Anders in pratica il distillato del discorso su tutta la tecnica, su tutte le rivoluzioni industriali che terminano appunto con la questione nucleare. La questione nucleare, come anche tu dicevi, Marti, è una questione che viene ridotta da chi ne promuove in Italia di nuovo la ripresa della produzione come una mera questione tecnica. No, che quello che invece spinge a scrivere Gunther Anders è quello di esaminarla, questa mera questione tecnica, per vedere quali sono i risvolti per quanto riguarda il rapporto tra uomo e quello che gli succede intorno, tra uomo e quello che sono i prodotti della tecnica che ha contribuito a sperimentare, utilizzare per costruire, accentuare e rendere oramai all'interno di una forbice gigante il potere dell'uomo sull'uomo e dell'uomo della tecnica e professionista della tecnica sull'uomo appunto che non ce l'ha, anche perché come dicevi poco fa molto spesso viene raccontato che il poveraccio, quello che non è istruito, che non è un professionista della tecnica, non può capire, quindi non si debba esprimere in merito al discorso sul nucleare. E questo dovrebbe essere uno dei campi di battaglia per tutto, dal momento in cui certe questioni della tecnica sono diventate appannaggio, e non possono che essere appannaggio di tecnici e militari, non dovrebbero esistere, proprio per una questione epistemologica. Se non vi è mai capitato di sfogliare quindi le pagine dell'Uomo antiquato, sia del volume 1 sia del volume 2, consiglio appunto di guardare, di leggere le frasi di Gunther Anders riguardo a quella che è l'essenza della tecnica attraverso lo sguardo sul nucleare, quello che lui chiama dislivello prometeico, e cioè la forbice oramai indeterminabile tra le capacità del singolo e della tecnica, rappresentata appunto attraverso il nucleare come una possibilità di metafisica negativa, e cioè di annullamento, di annichilimento totale della vita ad opera appunto dell'apice della capacità tecnica di alcuni umani su tutti gli altri, di decisionalità assoluta e divina sulle sorti del mondo. Il nucleare, la bomba atomica, tutto ciò che riguarda quindi questa nuova infrastruttura di produzione di energia, ma soprattutto di governo della vita, che esce fuori dalla Seconda Guerra Mondiale, che esce fuori proprio dalle immagini del fungo atomico sulla città di Hiroshima e di Nagasaki, nonostante rappresentino l'apice di questa struttura di potere indeterminato, infinito, metafisico, come dice Gunther Anders, non hanno, come spesso si dice, lo stesso potere di immaginario nel Novecento e anche in questi primi decenni degli anni 2000 come quello che c'è stato a Auschwitz-Birkenau. Infatti molto spesso nei saggi di filosofia della storia viene presentato il binomio da una parte del lager e dall'altra della bomba atomica come gli assoluti negativi della storia. In realtà, mentre il campo diviene un riferimento storico continuamente presentato sotto gli occhi di tutti, e lo vediamo specialmente ora come viene utilizzata la retorica del lager e della Shoah da parte di Israele, e quindi diviene appunto uno degli archetipi della modernità europea e statunitense, per quanto riguarda la bomba atomica, cioè l'apice di quella struttura tecnica in cui tutti viviamo, è calato il velo del silenzio. Lo racconta molto bene nel suo saggio finale del mondo come progetto Manhattan, Jean-Marc Rouillet, un testo che parla proprio del nucleare, sebbene la prima parte non ci sia piaciuta tanto, diciamo che riporta un po' di dati, soprattutto quelli riguardanti Fukushima, l'incidente del 2011, i saggi finali sono molto più interessanti. C'è un saggio finale che si chiama, tratto appunto da questo libro, Il mondo come progetto Manhattan, il saggio finale si chiama 15 tesi su quanto poco futuro è rimasto nel mondo dove viviamo, in cui appunto si parla del nucleare come l'apice del processo tecnico e come ci sia una differenza ben grossa tra Auschwitz-Birkenau e la memoria che non esiste su invece la strage, la mega morte, come direbbe appunto Gunther Anders, su Hiroshima e Nagasaki. Infatti Jean-Marc Royer dice nel suo libro: i carnefici scomparvero rapidamente dalla scena e gli esposti alla redazione divennero le vittime della sconfitta. Ciò ha contribuito alla rimozione di Hiroshima e Nagasaki come crimine contro l'umanità, anche nel paese in cui è stato violentemente compiuto. L'invisibilità del fenomeno fisico, di fatto una reazione a catena, che è un'astrazione virtuale, se non fosse per i suoi aspetti esotermici, unita alla difficoltà di rappresentarne le conseguenze radiologiche e biofisiche da un lato e l'opacità che circonda il bombardamento atomico del Giappone dall'altro, hanno contribuito a mettere fuori campo la sofferenza delle persone, a disumanizzare radicalmente non solo la loro morte, ma il crimine stesso. I carnefici sono scomparsi a favore di un artefatto tecnico-scientifico coronato da una terribile aura di potenza mortale. Il macrosistema tecnico, controllato dal quartier generale del progetto Manhattan, non aveva fatto altro che somministrare la morte a comando, in un modo meticolosamente elaborato, a diverse decine di migliaia di abitanti che, visti da un'altitudine di 9.000 metri, non avevano alcun tipo di realtà umana. Non è infatti un caso che le uniche immagini siano appunto quelle del fungo atomico o della mappa delle città giapponesi prima dello sgancio della bomba. Gli equipaggi, gli scienziati, gli ingegneri, i militari, gli industriali e i politici non solo non furono mai considerati assassini, ma furono addirittura onorati per aver difeso così bene il loro paese in tempo di guerra e per aver anticipato a un atto così misericordioso nei confronti dei giapponesi una formulazione devotamente negativa che solo la condiscendenza americana sa produrre. A parte il pilota di ricognizione meteorologica, Claude Otterly, quello di cui parlavamo, con il quale appunto Gunther Anders corrispose negli anni 60, in pochi provarono rimorso, o comunque questo fu un sottile, tardivo e inopportuno. Dato lo status del termine JAP, termine che identifica sia civili che militari e che era comunemente usato negli Stati Uniti durante la guerra, che designava il nemico crudele, il parassita, che poteva essere estirpato con l'irronazione del DDT. Era quindi più facile per loro dimenticare lo scopo criminale del proprio lavoro. ci sono state vittime a Hiroshima e Nagasaki, molte sono state polverizzate in un solo istante, nemmeno il tempo di una cremazione, una morte senza resti, una scomparsa che non potrebbe essere più radicale. Rari testimoni riferiscono di aver visto, per qualche ora, forme umane vagamente carbonizzate che si muovevano barcollando con brandelli di pelle arrostita che pendevano dai loro corpi, tra i resti di una città radioattiva ridotta in cenere, morti viventi in brandelli di carne che avanzavano con le braccia spalancate, con i bulbi oculari che pendevano dalle orbite, alla disperata ricerca di un ruscello in cui gettarsi per porre fine alle proprie sofferenze. Ma secondo i vincitori, dopo i primi giorni, non ci furono conseguenze radiologiche dei bombardamenti, tanto che il conteggio finale delle vittime è ancora oggi oggetto di aspro dibattito. Bisogna capire che se qualche autorità avesse ammesso tali conseguenze dei bombardamenti, anche molto tempo dopo, il risarcimento delle vittime e dei loro discendenti, gli indennizzi e risarcimenti per danni di ogni tipo sarebbero stati finanziariamente insostenibili per gli stati incriminati. Tale questione è diventata di nuovo attuale dopo il disastro di Fukushima. Inoltre, come i sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti, anche quelli di Hiroshima e Nagasaki si sono trovati di fronte a una prova a cui erano totalmente impreparati. Come parlare di ciò che era loro accaduto? Come dare un nome alla disumanità sperimentata su una simile scala? Come descrivere l'orrore radicalmente nuovo nella storia dell'umanità con cui si ritrovavano a confrontarsi? Come farsi ascoltare dagli altri, da coloro che non potevano e non volevano immaginare che una simile apocalisse fosse possibile? Oltre ai numerosi ostacoli che riscontrarono nel condividere quanto accaduto, spesso avevano difficoltà a farsi un'idea chiara di ciò che avevano vissuto. La perdita di tutti i loro beni, la malattia, l'isolamento sociale, come trovare in queste condizioni la forza di costruire una testimonianza all'altezza dell'evento da tramandare nei secoli a venire? Il senso della parola Ibakusha, vittima della bomba, contribuì ulteriormente alla loro stigmatizzazione, rendendoli simboli di una triplice vergogna, quella di una nazione il cui esercito si era reso protagonista di atrocità nel continente asiatico, quella della sconfitta totale e dell'occupazione straniera e quella di essere considerati dai loro stessi concittadini come appestati contagiosi dell'atomo. Oltre a essere vittime, dovevano vergognarsi a nascondere, oltre che dissimulare, l'origine dei loro mali. Questo confortava le autorità americane e giapponesi, decise a negare gli effetti della contaminazione a breve, medio e lungo termine. La costituzione degli Ibakusha come vittime espiatorie permise così ai successivi governi nipponici di riconoscere l'esistenza della loro tragedia solo nel 1957 e solo a parole. La compassionevole retorica del dolore che li circonda oscura la realtà della loro esclusione, così come l'astratto discorso pacifista e antinucleare propone all'intera popolazione giapponese una visione antistorica e tranquillizzante della storia, così che nei suoi rapporti con gli Stati Uniti il governo giapponese non menziona mai le immense perdite umane e materiali causate dalla bomba. I giapponesi hanno l'aria di pensare che si sia trattato di un disastro naturale che ha coinvolto due città lontane. Inoltre, non solo i crimini contro l'umanità perpetrati a Hiroshima e Nagasaki non sono mai stati riconosciuti come tali, ma non è stata dedicata a loro neanche una memoria organizzata a livello internazionale che possa dirsi duratura. Non c'è stata una diaspora delle ceneri nucleari e non abbiamo assistito a un cambiamento nella coscienza universale commisurato a quello che ha seguito Auschwitz-Birkenau. Gli interessi politici di alcuni, sostenuti dai mass media, lo hanno bloccato. Per tutti questi motivi la memoria di Hiroshima e Nagasaki, seppur sopravvive sulla superficie della storia insegnata a scuola, reprime profondamente il carattere criminale contro l'umanità che contiene in sé. Come non vedere in questa una preparazione della popolazione a un futuro biocida?
Tra l'altro, una piccola informazione proprio per far capire quanto gli Stati Uniti poi abbiano portato avanti una narrazione assolutamente fasulla per legittimare il loro uso del nucleare. Se le agenzie dell'ONU come l'OMS, l'USCEA, l'AIEA hanno fatto un bilancio sui morti di Chernobyl, con 65 morti accertate e con sicurezza più di altre 4.000 morti presunte, appunto per andare a sottolineare che quella di Chernobyl fu nei fatti una carneficina. L'incidente di Three Mile Island ad ora invece conta 0 vittime. L'incidente di Three Mile Island, loro hanno sempre sostenuto che non abbia avuto conseguenze sulla vita umana. Tra l'altro, la centrale di Three Mile Island verrà riaperta da Microsoft in accordo con la Constellation Energy, appunto per andare a soddisfare il bisogno di questa azienda che ha sempre più bisogno di energia. E una narrazione che va appunto sempre a sottolineare che c'è un uso buono del nucleare, un uso che può essere fatto bene, quello fatto dai buoni, e che poi ci sono stati i cattivi che non l'hanno saputo gestire.
Non stupisce affatto che sia proprio Microsoft a riaprirlo, proprio come si diceva poc'anzi, con la doppia retorica che lega insieme nucleare e fonti rinnovabili sotto la grande bandiera del